La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 34esimo episodio.
Anche se non c'è peggior sordo di chi non vuol stare ad ascoltare, i mozzi a bordo del transatlantico normalizzato continuano a lanciare allarmi, inascoltati. Se prima era il rombo della tempesta, ora è la musica ad alto volume a impedire ai passeggeri di parlarsi, capirsi, vedere l'imminenza dello schianto. Gran parte di questo rumore di fondo è dovuto al diffondersi delle politiche identitarie, in tutte le loro forme e declinazioni. Di seguito, una riflessione di chi ha organizzato la Fiera del Libro Anarchica di Londra nel 2017, durante la quale sono sorti problemi non nuovi, ma che hanno raggiunto un punto di non ritorno, a quanto pare. Risultato? Negli anni seguenti l'Anarchist Book Fair non si è più svolta. Meditate, gente, meditate. Meditate, gente, meditate. Contro il liberalismo anarchico e la sciagura delle politiche identitarie. Anarchism in UK is a joke. Nel Regno Unito l'anarchismo è una barzelletta. Questo termine, che un tempo traduceva il significato di lotte per la libertà combattute duramente, è stato privato del suo senso per far posto a ottuse politiche identitarie, odiose e separatiste, portate avanti da attivisti della classe media che cercano di proteggere i loro privilegi. Scriviamo questo testo nel tentativo di riprenderci l'anarchismo e sottrarlo dalle mani di questi politicanti identitari. Siamo persone che si definiscono anarchiche e che hanno le proprie radici nelle lotte politiche del passato. Siamo antifasciste, razziste, femministe. Vogliamo mettere fine a tutte le forme di oppressione e prendiamo parte attivamente a queste lotte. Il nostro punto di partenza, però, non è il linguaggio denso e pesante degli accademici liberal sinistroidi, ma l'anarchismo e i suoi principi. Libertà, cooperazione, mutuo appoggio, solidarietà ed eguaglianza per tutte le persone. Senza distinzioni. Le gerarchie di potere, in qualunque modo si manifestino, sono nostre nemiche. Le politiche identitarie fanno parte della società che vogliamo distruggere. Le politiche identitarie non sono liberatorie, ma riformiste. Non sono altro che il brodo di coltura per aspiranti politicanti identitari della classe media. La loro prospettiva a lungo termine è l'integrazione totale dei gruppi tradizionalmente oppressi in quel sistema sociale gerarchico e competitivo che è il capitalismo, non la distruzione di questo sistema. Il risultato finale è il capitalismo arcobaleno, una forma ancora più efficace e sofisticata di controllo sociale in cui ciascuna persona può avere il proprio ruolo. Confinati nello spazio sicuro, safe space, di persone simili a loro, i politicanti identitari si separano sempre più dal mondo reale. Un buon esempio è la teoria queer e il modo in cui si è venduta ai padroni delle corporation. Il concetto di queer non molto tempo fa era qualcosa di sovversivo, che suggeriva una sessualità non definibile, un desiderio di sfuggire ai tentativi da parte della società di definire, studiare e diagnosticare ogni cosa, dalla nostra salute mentale alla nostra sessualità. Tuttavia, essendo privo di una critica di classe, di questo concetto si sono prontamente appropriati i politicanti identitari e gli accademici, per cercare di farne ancora una volta un marchio esclusivo per una cricca cool, alla moda, che paradossalmente è tutto tranne che liberatorio. Il queer sta diventando sempre più una bella etichetta adottata da alcune persone per fingere di essere anch'esse oppresse e per evitare di essere criticate per le loro schifose politiche borghesi. Non vogliamo più sentir parlare di iniziative do it yourself, serate queer o feste negli squat che escludono chiunque non abbia il linguaggio giusto, il vestito appropriato o faccia parte del gruppo sociale corretto. Ne riparleremo quando avrete da proporre qualcosa che abbia davvero senso, che sia sovversivo e pericoloso per l'ordine stabilito. Le politiche identitarie sono ottuse, esclusive e creano divisioni. In un periodo in cui dobbiamo più che mai uscire dai nostri circoli ristretti, le politiche identitarie si rivolgono esclusivamente al proprio interno. Probabilmente non è una coincidenza. Mentre sostengono di avere a che fare con l'inclusione, sono estremamente esclusive, dividendo il mondo in due grandi raggruppamenti. Le persone indiscutibilmente oppresse e quelle intrinsecamente privilegiate. Ci sono poche zone grigie accettate nella pratica e il conflitto tra questi due gruppi viene alimentato di continuo. L'abbiamo capito, non tutto ruota attorno alla classe. Ma se non possiamo riunirci assieme nemmeno per riconoscere chi detiene realmente le redini del potere, allora non abbiamo alcuna speranza di ottenere qualcosa. Se la loro prospettiva fosse davvero quella della liberazione per tutti, allora non porterebbero avanti una politica della divisione, mettendo costantemente un gruppo contro l'altro come già fanno capitalismo e nazionalismo. Tutto ciò che mette in dubbio il semplice binarismo oppressi contro privilegiati, come ad esempio le esperienze o i traumi personali, che non possono essere nettamente riassunte nell'identità di appartenenza a un gruppo oppresso, così come gli argomenti che le persone potrebbero far fatica ad affrontare, come la salute mentale o la classe, spesso sono deliberatamente ignorati dai politicanti identitari. Lo stesso accade ovviamente con la questione più evidente. I problemi che ci troviamo ad affrontare vanno ben al di là della queerfobia o della transfobia, ma riguardano tutto il fottuto sistema planetario di riduzione in schiavitù, distruzione, sfruttamento e imprigionamento. Non vogliamo vedere nessuno all'interno del sistema penitenziario, siano esse donne nere trans oppure uomini bianchi cis, che d'altronde rappresentano la stragrande maggioranza delle persone imprigionate nel Regno Unito. Non sorprende che le politiche basate su tale esclusivismo portino a continui scontri interni e a considerarsi nemici gli uni rispetto agli altri, in particolare data la loro vulnerabilità di fronte a una possibile strumentalizzazione da parte dei dirigenti delle politiche identitarie provenienti dalle classi medie. Le politiche identitarie sono uno strumento delle classi medie. I loro rappresentanti, istruiti e bravi a parlare, le adoperano e ne abusano palesemente per radicare e mantenere il potere attraverso il loro operato da politicanti, fatto di dogmi e prepotenza. A tradire il fatto che questi attivisti hanno un retroterra da benestanti non è solamente il loro linguaggio accademico, ma anche l'arroganza e la tranquillità con cui usano il tempo e l'energia di altri attivisti per concentrare l'attenzione su se stessi e sui loro sentimenti. In effetti, la mancanza di un'etica del lavoro, una certa fragilità e l'attenzione rivolta al safety, sicurezza, e al linguaggio, invece che alle condizioni materiali di vita e ai cambiamenti significativi, sono altrettanti aspetti che rivelano il retroterra di classe di molti politicanti identitari.
Tutto ciò lo notiamo nella facilità con cui questi individui rimproverano le persone alla benché minima deviazione dal codice e dalla pratica che hanno imposto in modo unilaterale, partendo dal presupposto che ognuno debba pensare come loro o abbia il tempo da dedicare a imparare questo pensiero, ignorando così la realtà della lotta di classe quotidiana. C'è una falsa equivalenza tra appartenere al gruppo degli indiscutibilmente oppressi e far parte della working class. Al contrario, sono molti gli indiscutibilmente oppressi a sposare valori liberali, radicati nell'ideologia capitalista, invece di quelli veramente libertari. Una politica basata sull'uso del linguaggio giusto e sulla capacità di adoperare il giusto tono e seguire le giuste norme è di per sé uno strumento di oppressione. E di certo non è rappresentativa di quelli in nome dei quali pretende parlare, quelli che sono ai gradini più bassi della società. Un'analisi anarchica riconosce che, sebbene alcune di queste persone possano provenire da gruppi oppressi, non di meno la loro politica, o le rivendicazioni portate avanti in nome degli indiscutibilmente oppressi, può essere squisitamente liberale, borghese e pro-capitalista. Le politiche identitarie sono gerarchiche. Consolidando il potere e lo status di meschini politicanti della classe media, le politiche identitarie sono gerarchiche. Al di là delle loro subdole manovre, imporre certi dogmi permette di mantenere questo potere fuori discussione. Ciò include implicite gerarchie di oppressione, la creazione e l'uso di termini pesanti con lo scopo di scatenare una reazione emotiva. Triggering, qualcosa che suona come offesa, provocazione. Feeling unsafe, non sentirsi al sicuro o a proprio agio. TERF, letteralmente femminista radicale che esclude i trans. Fascist. A chi non è membro di gruppi specifici è negata la possibilità di esprimere la propria opinione sulle politiche più ampie di questi gruppi. L'idea che i membri di questi gruppi non debbano compiere alcuno sforzo per spiegare le loro posizioni politiche a chi non ne fa parte. Definire qualunque discorso divergente dai loro come violenza e l'idea che nessuno possa mettere in discussione un rappresentante o membro di questi gruppi, indipendentemente da quanto possano essere sbagliate e dannose le sue posizioni e pratiche politiche, in virtù del fatto che sono indiscutibilmente oppressi. Questi dogmi sono adoperati per mantenere le norme, sia all'interno delle sottoculture, sia nella società in generale. Gli anarchici dovrebbero diffidare di qualunque tendenza basata su principi indiscutibili, in particolar modo quelli che in maniera così ovvia creano gerarchie. Le politiche identitarie spesso sfruttano paura, insicurezze e colpa. È importante riconoscerlo in due ambiti. Primo, contrariamente a quanto sostengono, queste politiche sono usate per evitare effettivamente che le persone si potenzino, si facciano valere. Empower. Rafforzano l'idea che le persone siano fragili vittime e non agenti del cambiamento, e che perciò debbano accettare dei leader. Per quanto safe space e linguaggio siano importanti, il livello di ossessione nei loro riguardi non è un segno di forza, ma di vittimismo che si autoalimenta. Tramite la sociopatia affibbiano a chiunque altro la colpa di essere in qualche modo privilegiato e di essere pienamente responsabile dei giganteschi sistemi di oppressione che in realtà vanno a beneficio solamente di pochi. Inoltre, permette a chi all'interno di questi gruppi minoritari trae vantaggio dalle strutture di Stato e capitale di passarla liscia e di non doversi assumere alcuna responsabilità per le proprie azioni oppressive e i comportamenti pieni di pregiudizi. Un'analisi anarchica significa riconoscere che anche i membri di gruppi oppressi possono far parte dell'elite e avere un ruolo repressivo, e che anche loro dovrebbero essere messi in discussione e non ottenere vigliaccamente un lascia passare. Thank you.
le politiche identitarie hanno infettato gli spazi anarchici. Purtroppo, l'anarchismo sta perdendo di significato a vantaggio di una corsa all'esibizione delle proprie virtù, a essere dei buoni alleati. Questa ricerca di alleanze si riassume troppo spesso in una cieca accettazione delle posizioni politiche degli indiscutibilmente oppressi, o che si pretendono tali, indipendentemente da quanto schifose siano le loro politiche o il loro comportamento personale. È una subordinazione volontaria alle posizioni politiche di altri, atteggiamento che è il meno anarchico che si possa assumere e che è pura e semplice codardia. Gli autoproclamati leader che sono in disaccordo con la nostra politica non dovrebbero trovare spazio tra noi. Perciò è paradossale che sia stato permesso a gruppi la cui politica è poco o per nulla radicale di frequentare i nostri spazi, interrompere dibattiti e sostenere che chiunque sia in disaccordo con il loro punto di vista sia per forza fascista. Dovrebbe essere scontato che il fascismo non andrebbe banalizzato in questo modo. Inoltre, ci stupisce come non si percepiscano gli evidenti parallelismi con le politiche di destra, ad esempio quando si liquidano le femministe come femminazzi, oppure quando oggi si adopera tranquillamente da parte di attivisti per i diritti trans il termine fascista contro femministe radicali, così come gli slogan che inneggiano all'uccisione delle TERF che compaiono regolarmente negli spazi anarchici, sia in internet sia nel mondo reale. È scioccante che la violenza di questa misoginia sia celebrata e non condannata. L'anarchismo è contro gli dèi. Esiste frase che riassuma meglio l'anarchismo di né Dio né padrone? Queste gerarchie e questo esclusivismo sono antitetici all'anarchismo. Eravamo abituati ad assassinare politici e un numero incalcolabile di compagni ha dato la propria vita nella lotta contro il potere. Continuiamo a rifiutare politici di tutte le provenienze, siano essi Tories, laburisti o quelli che si considerano leader di movimenti basati sulle politiche identitarie. Accettare una leadership da parte di altri è contro i principi basilari dell'anarchismo, perché pensiamo che tutti siano uguali. Allo stesso modo, non accettiamo l'idea secondo cui non sia possibile mettere in discussione né confrontarsi con le posizioni sostenute da altri attivisti o da chi si proclama anarchico, appellativo su cui sfortunatamente i politicanti identitari insistono troppo spesso. L'anarchismo non sostiene le religioni patriarcali e gli anarchici hanno una lunga storia di conflitti contro di esse. È imbarazzante che gran parte di quelli che oggi si fanno passare come anarchici nel Regno Unito agiscano come apologeti di chi non mette in discussione il proprio sessismo e il patriarcato e addirittura portino avanti le loro religioni oppressive, semplicemente perché i conservatori razionari li trattano come capri espiatori. La distruzione dei progetti anarchici è portata avanti e celebrata in nome delle politiche identitarie semplicemente per accontentare chi non ha alcun interesse per l'anarchismo in sé. E se qualcuno osa alzare la voce e opporsi a tutto ciò, è accolto da insulti, se non addirittura da aggressioni fisiche. Atteggiamenti a cui si era soliti opporsi, ma che adesso sono tollerati perché provenienti da chi è considerato oppresso. Qui più che altrove è evidente il fallimento totale dell'idea anarchica proprio da parte di chi dovrebbe portarla avanti. Innanzitutto, chiamiamo in causa Freedom News per aver dato il via a queste pratiche, il cui sostegno incondizionato a gruppi che hanno poco a che vedere con l'anarchismo è vergognoso. L'anarchismo non è una politica identitaria. L'anarchismo non è semplicemente un'identità tra le altre, come ad alcuni piace affermare. Questa è una tipica risposta stupida, un pigro riflesso condizionato,
una reazione automatica da parte dei politicanti identitari, oltre a essere un modo per evitare di affrontare i problemi politici attuali. Inoltre, la dimostrazione che non si è capito come le politiche identitarie siano adoperate per manipolare e sabotare gli spazi anarchici al fine di imporre agende politiche personali. Certo, anche l'anarchismo può essere rivendicato come identità, e anche gli anarchici tendono ad adottare comportamenti settari, spesso giustamente criticati. Ma le similitudini finiscono qui. Diversamente dai politicanti identitari o dal Socialist Workers' Party, la maggior parte degli anarchici non cerca di reclutare seguaci, cerca invece di diffondere idee che possano servire alle comunità in lotta per la propria sopravvivenza in modo che non siano recuperabili. La nostra agenda politica è radicalmente diversa e unica in quanto il cuore della nostra politica non è quello di promuovere la nostra posizione o il nostro potere personale. L'anarchismo incoraggia le persone a mettere in discussione tutto, anche ciò che diciamo noi stessi, nello spirito della libertà. A differenza delle caratteristiche intrinsecamente esclusive delle politiche identitarie, con i loro gruppi non misti e misti, per noi l'anarchismo è un insieme di valori etici che orientano il nostro modo di comprendere il mondo e reagire di conseguenza. È aperto a chiunque voglia vedere o ascoltare. È qualcosa che chiunque può sentire indipendentemente dal suo ambiente di provenienza. Spesso i risultati saranno diversi, dato che le persone lo coniugano a seconda delle proprie personalità individuali, esperienze di vita e altri aspetti delle loro identità. Non c'è bisogno di conoscere la parola anarchia per sentirla dentro. È un insieme semplice e coerente di idee che possono servire sia a guidare l'azione in un particolare conflitto, sia alla creazione di società future. Perciò, quando c'è un conflitto attorno alle politiche identitarie, ha senso fare riferimento ai principi anarchici, perché in teoria siamo uniti proprio da questi principi. Essere gay o avere la pelle scura dà vita a esperienze simili per chi condivide queste caratteristiche e ovviamente significa avere legami, sentire empatia o provare sentimenti di appartenenza a questi gruppi. Ma la vita vissuta è molto più complessa e si possono avere più o meno cose in comune, ad esempio, con una donna bianca queer che con un uomo nero cisgender. Talvolta le politiche identitarie rispecchiano lo sciovinismo del nazionalismo, allorché diversi gruppi cercano di costruirsi il proprio ambito di potere sulla base di categorie provenienti dall'ordine capitalista. Noi, al contrario, siamo internazionalisti che credono nella giustizia per tutti. L'anarchismo cerca di far alzare tutte le voci, non solo quelle dei gruppi minoritari. L'idea che l'oppressione colpisca solo le minoranze invece che le masse è il prodotto di politiche borghesi che non hanno mai avuto alcun interesse al cambiamento rivoluzionario. Le politiche identitarie stanno alimentando l'estrema destra. Come ultimo punto, vale la pena sottolineare quanto le politiche identitarie facciano il gioco dell'estrema destra. Nel migliore dei casi, per molte persone la politica radicale assomiglia sempre più a un inutile guardarsi l'ombelico. Nel peggiore, i politicanti identitari della classe media stanno facendo un eccellente lavoro di allontanamento delle persone bianche cisgender già marginalizzate, che guarda caso sono la stragrande maggioranza della popolazione del Regno Unito e che stanno sempre più gravitando verso l'estrema destra. Ignorare questo fatto e continuare a impegnarsi in lotte intestine riguardo le politiche identitarie sarebbe il colmo dell'arroganza. Eppure, in un periodo in cui vediamo moltiplicarsi i movimenti fascisti, gli anarchici sono ancora distratti e sviati da politiche che creano divisioni. Per troppe persone le politiche identitarie sono semplicemente un gioco e tollerarle non può che portare a una costante disgregazione dei circoli di attivisti. Nota conclusiva. Per noi l'anarchismo è cooperazione, mutuo appoggio, solidarietà e lotta contro i reali centri di potere. Gli spazi anarchici non dovrebbero accogliere chi sostanzialmente vuole combattere le persone che li circondano. Abbiamo una fiera storia di internazionalismo e diversità. E allora rivendichiamo e riprendiamoci le idee politiche per un futuro autenticamente inclusivo. Woke anarchists, anarchici che resistono alla cooptazione del nostro movimento da parte di liberalismo, accademia e capitalismo. Londra, 24 novembre 2018. Battito, 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 battito. Battito, 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 battito.
I fatti di luglio sono stati giudicati da buona parte della stampa nazionale come un tentativo rivoluzionario da parte di Teddy Boys e di masse esasperate, e questa opinione è stata ripresa anche da certi uomini di sinistra preoccupati che non venisse loro attribuita la responsabilità degli avvenimenti. I fatti di luglio non sono stati un tentativo rivoluzionario, sono stati un'azione di difesa, ma svoltasi questa volta su un piano di classe. A Genova i giovani, i lavoratori, hanno inteso difendersi con i propri mezzi, con i propri metodi. Non hanno questa volta delegato nessuno, hanno applaudito i discorsi dei dirigenti politici quando questi hanno parlato di lotta. Ma nello stesso tempo non hanno aspettato che arrivasse l'ordine dall'alto, che non sarebbe arrivato, come non è arrivato. Hanno stabilito nell'azione una propria profonda unità e hanno tratto infine un insegnamento dall'azione condotta. Si è parlato quindi di Teddy Boys e di masse esasperate, ma anche questo è un giudizio interessato. I ragazzi di Genova che hanno bruciato le camionette della Celere erano dei giovani che sanno quello che fanno. Sono operai e studenti che hanno maturato un profondo disprezzo nei confronti del potere che grava su ogni momento della loro vita di giovani. Da parte della classe dirigente non sono stati risparmiati mezzi perché i giovani rimanessero imbrigliati nel sistema, ma i fatti di luglio hanno dimostrato che i giovani rifiutano questo sistema. Sempre da parte borghese opportunista, quando avvengono fatti di piazza, si parla di masse esasperate. I borghesi per ovvie ragioni e gli opportunisti di sinistra lo fanno per semplificare così il problema e per dimostrare che senza la loro guida illuminata non si risolve niente. Ma i lavoratori, se sono di qualcosa esasperati, è di sentirsi trattati nel lavoro, nella vita pubblica, nei partiti, nei sindacati, come gente che va costantemente guidata. questa volta hanno voluto guidare loro stessi la lotta e l'hanno portata sul proprio piano, di classe. Ai fatti di luglio, la borghesia nazionale, che già cantava da anni vittoria contro una classe operaia che si sarebbe appagata di alti salari, frigoriferi e ferie pagate, ai fatti di luglio la generosa borghesia nazionale ha reagito facendo sparare sui lavoratori. Ai fatti di luglio, gli opportunisti di sinistra, che in nome del progresso raggiunto escludevano che si potesse ancora ricorrere all'agitazione di piazza e cercavano di convincere tutti che soltanto in Parlamento possono essere condotte azioni efficaci, ai fatti di luglio gli opportunisti di sinistra hanno reagito cercando di diminuire la portata degli avvenimenti affinché non gliene venisse attribuita la responsabilità. Nei fatti di luglio i lavoratori, i quali sanno perfettamente che non si dà alcun progresso reale senza il loro diretto intervento sul terreno sociale, i lavoratori hanno detto no, non soltanto al potere borghese, ma anche agli opportunisti di sinistra. A Genova è stata capovolta anche l'automobile della Camera del Lavoro, dalla quale si lanciavano appelli perché l'azione venisse fermata. Un burocrate del PC che faceva opera crumira di convincimento ne è uscito con la testa rotta. Altrove si sono verificati scontri tra lavoratori e sindacalisti che volevano rimandare tutti a casa. Dovunque l'interessata indecisione dei partiti di sinistra e del sindacato è stata criticata dai lavoratori e dai giovani. Di tutti questi fatti va condotta un'analisi che possa liberarne l'intero significato politico.
Il battito, 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 battito. Il battito, 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 battito. Il battito ininterrotto di Genova. Battito, 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 battito.
Quello che noi abbiamo pensato in quell'occasione fosse che proprio il nostro corpo, che è appunto così centrale per la ricchezza dei padroni, potesse essere l'arma attraverso cui sconfiggere questo tipo di sfruttamento.
Comunque andremo avanti a rompere la zona rossa, che quelli otto hanno fatto questa zona rossa, invece loro stanno fuori zona rossa. Noi siamo dentro, con la massa, viva la lotta!
Questo è il fatto della disobbedienza civile! Decine di migliaia di persone che hanno scelto di praticare l'invasione della zona rossa esclusivamente con gli strumenti di difesa, di autodifesa. L'invasione sarà collettiva e organizzata.
Ma se Caruso arriva a insegnare all'università possiamo anche prendere le valigie e raggiungere
il
i nostri
mondo,
espatriati
basta studiare nella vita. Se lei si impegna,
sinceramente siamo davvero
se lei fa un
però
corso di laurea e dopo
posso,
si fa un dottorato vedrà che insegnerà anche lei, però deve
vabbè,
studiare nella vita. Se lei non studia e mette tempo in televisione
reati,
a dire barzellette rimarrà sempre qui, non so lei che cosa fa, c'ha una bella cravatta, un bel incarico pubblico, però le confesso che le conviene studiare nella vita.
Di praticare l'invasione della zona rossa esclusivamente con gli strumenti di difesa, di autodifesa.
Io non lo so, questo sarà come Salvini che 13 anni fuori corso, un analfabeta e viene là a fare ma tu che insegni? Ma chi è? Salvini, 13 anni fuori corso, tu vuoi dire a me che cosa insegni? Io insegno sociologia delle migrazioni, guarda un po'. Poveri studenti, dovranno studiare i sistemi di regolamentazione dei flussi migratori in mano al professore Caruso.
I fratelli migranti vanno avanti con i loro cartelli.
People, please stay here, okay, and take a breath and don't panic. panic, the police have stopped for the moment.
E a Genova la pesantezza dell'attacco è stata massima e c'è da dire che il movimento ha reagito in maniera assai saggia, malgrado il morto, malgrado la ferocia, no? Proprio così che gli organi di polizia hanno espresso, c'è stata una risposta estremamente saggia, non c'è stato un innalzamento, no, del livello dello scontro, anzi c'è stato semplicemente il mantenimento di questa resistenza massiccia e questo è stato estremamente, estremamente importante. È stato importante perché appunto questa moltitudine, no, che c'era a Genova non si è rivelata come una massa disordinata, ma ha mostrato proprio il suo livello di cultura, la sua capacità di tenuta politica, la sua saggezza.
Un abbraccio con le tute bianche.
Contro di loro, ancora una volta, noi moltitudini ci solleviamo.
Si nous avions le désir précis, simple, léger, de ne plus subir jamais une minute de notre vie.
C'est sage.
Croire que nous avons le pouvoir de faire rire l'histoire, alors et pour toujours, ce sera à nous.
Questo è il corpo della
disobbedienza civile! Sei saggia. And don't panic, the police have stopped for the moment.
Una resistenza che si allunga, no? Proprio attraversando gli oceani. Un po' dappertutto.
Ma sei scemo!
È questo tantam, no? Ecco, che poi che appunto si collega in forme di lotta, così alla quale il capitale imperiale o l'autorità imperiale deve reagire. E in effetti c'è un crescendo di risposte che diventano sempre più militari.
Confesso che le conviene studiare nella vita.
Sei saggia.
Naturalmente il ringraziamento è stato esteso a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine che si sono impegnati con coraggio e con generosità.
Il cosiddetto blocco nero, ne vorrei poi parlare, è il nostro avversario, avversario. Il cosiddetto blocco nero. È il nostro avversario.
C'è stata una risposta estremamente saggia, non c'è stato un innalzamento, no, del livello.
L'invasione sarà collettiva e organizzata.
We'll be right back.
il battito, 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 il battito, battito, battito.
Innanzitutto è sbagliato dire black block. Si dovrebbe dire black blocks al plurale, perché non è mai esistito un singolo gruppo con questa etichetta, bensì una vasta costellazione di persone, organizzazioni e collettivi genericamente appartenenti all'area libertaria e che rivendicano una pratica radicale. Quindi non si è del black bloc, ma si fa un black bloc. E infatti sono proprio le azioni che si distinguono sempre per l'alto grado di combattività, fluidità e solidarietà a rendere i black bloc visibili e singolari. L'uso di maschere passamontagna vale a mantenerli anonimi, proteggendoli dalla repressione. Non è romanticismo, spiega un loro documento. Il Grande Fratello ci osserva. Dopo Genova, l'indagine giudiziaria sui tatuaggi visibili nei filmati, per incriminare qualcuno fra gli arrestati, indica che la precauzione non è affatto superflua. La loro prima apparizione pubblica risale a una decina d'anni fa, negli Stati Uniti, quando centinaia di individui mascherati si scontrarono con la polizia in occasione delle manifestazioni contro la guerra del Golfo. Presenti alla marcia Millions for Mumia dell'aprile 99 a Filadelfia, conquistarono l'attenzione internazionale a Seattle, 30 novembre 2 dicembre 99, dove tra l'altro misero a segno delle azioni spettacolari contro compagnie multinazionali già da tempo oggetto di boicottaggio, come McDonald's e Nike, banche, supermercati e negozi di lusso. Già allora, alcuni dirigenti di ONG, in quel caso Global Exchange e Public Citizen, organizzarono una catena umana per proteggere tali negozi, arrivando al punto di invocare l'intervento della polizia contro gli anarchici distruttori, esattamente come poi successe a Genova. Altri denunciarono le solite infiltrazioni. Poi, il 16 e 17 aprile 2000, migliaia di persone manifestarono a Washington contro una riunione della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Qui, un black bloc di circa 1000 persone adottò una nuova tattica. Invece di attaccare la proprietà, concentrò i propri sforzi sulla polizia, forzando sbarramenti, facendola arretrare e riuscendo a liberare alcune persone arrestate. Un obiettivo meritevole della massima cura, forse trascurato troppo nelle giornate di Genova. Seguirono altre apparizioni nel corso delle convenzioni del Partito Repubblicano a Filadelfia e di quello democratico a Los Angeles, entrambi nell'agosto del 2000. Secondo numerose testimonianze, i Black Bloc cercarono in tutte queste circostanze di rispettare quanto più possibile la volontà dei manifestanti pacifici e di agire anzi come scudo protettivo tra il grosso della manifestazione e la polizia. It's turning so very, very bone black. I walk down the street and I see a line of cars. Maybe blue, maybe brown, maybe green, but they're turning black before my very eyes. In Europa la pratica dei black bloc trovava un antecedente e probabilmente le sue radici originarie nei gruppi autonomi tedeschi degli anni 70 e 80.
Dopo Seattle, allorché il movimento attraverso l'Atlantico, si produsse un inevitabile effetto di reciproca contaminazione. Da quel momento, in tutto il mondo, Praga, Melbourne, Londra, Nizza, Quebec, Davos, Göteborg, le proteste furono fortemente influenzate dalle tattiche dei Black Bloc americani. In particolare a Quebec City, non solo i Black Bloc, demonizzati appena 2 anni prima a Seattle, ricevettero l'applauso della popolazione locale mentre attraversavano l'Esplanade des Amériques Françaises, ma tutti i manifestanti presero spunto dalle loro tecniche nell'assalto al muro della vergogna, un piccolo assaggio di ciò che si sarebbe visto a Genova, che fu poi distrutto in più punti e assediato per l'intera giornata. A Göteborg, durante le manifestazioni di giugno, un black bloc di alcune centinaia di persone sfilò dietro un grande striscione che diceva «Smash Capitalism». Particolare importante, anche in questa occasione il black bloc si impegnò a rispettare le manifestazioni pacifiche. Ciò fu reso possibile da precisi accordi fra le varie componenti del movimento, accordi che però non sempre sono realizzabili, conducendo fin da Praga, settembre 2000, alla creazione di 3 distinti spezzoni: rosa, limitato alla non violenza rigorosa; giallo, limitato alla disobbedienza, escludendo atti offensivi; blu, senza autolimitazione. Giudicando la soluzione di Praga insoddisfacente, il Genoa Social Forum, l'alleanza che si fece carico dell'organizzazione delle manifestazioni, scelse di introdurre le cosiddette piazze tematiche, ciascuna delle quali gestita con criteri indipendenti da diversi spezzoni del movimento. L'intento comune doveva essere quello di assediare ed eventualmente violare la zona rossa seguendo tattiche rigorosamente non violente. Tuttavia, in un documento copiato di sana pianta dagli scritti zapatisti, senza nemmeno citarli, dei membri del Genoa Social Forum, le tute bianche, diffusero il 20 luglio un'incredibile dichiarazione di guerra che aveva fra gli altri destinatari il governo italiano e l'ambasciata americana, seminando la confusione e introducendo una nota di ipocrisia nelle ripetute affermazioni di adesione al pacifismo. Poiché la meta era raggiungere il traguardo mediatico di 1000 associazioni partecipanti, il Genoa Social Forum, oltre a contabilizzare ogni singola sezione di partito e di movimento, incluse anche le organizzazioni raggruppate nel Network per i diritti globali, ovvero i sindacati di base, COBAS e molti centri sociali, le quali, se erano disposte ad agire pacificamente, non si opponevano però ad altre linee di condotta. A ciò bisogna aggiungere che, mentre il Genoa Social Forum poteva trattare con il governo per garantire l'agibilità delle piazze, i Black Bloc, nemici coerenti della delega e della gerarchia, non disponevano di incaricati da spedire ai tavoli di spartizione della visibilità mediatica. Come notava con impressionante candore una tuta bianca bolognese sulla lista ecn.org, peccato che il Black Bloc, per sua stessa scelta ideologica, non abbia capi, né leader carismatici, né portavoce e agisca esclusivamente per piccoli gruppi di affinità auto-organizzati. Lor signori sono anarchici duri e puri e provano schifo davanti a qualsivoglia figura, anche solo lontanamente, gerarchica. See your red door and I want to paint it black. No colors in my life, you better turn them black. I see people walking by, just in their colorful clothes. I see them strolling. Il risultato di tutto ciò fu che non violenti e Black Bloc agirono senza coordinarsi, esponendosi, tutti indistintamente, alla furia della polizia. E ancor di più che i Black Bloc, i quali facevano parte del movimento fin dal principio, in verità c'erano prima di molti membri del Genoa Social Forum, vennero consegnati al riflettore malevolo delle televisioni, dei poliziotti e dei calunniatori, come provocatori e violenti sbucati dal nulla. Battito ininterrotto di Genova. Battito, battito, battito.
Va ora in onda a reti unificate il messaggio informativo del Ministero della Verità.
Chiunque pensi, si esprima o agisca contro le misure di protezione sanitaria imposte dal governo. Chiunque metta in dubbio le verità scientifiche su cui si basano tali misure. Chiunque rifiuti la medicina ufficiale, le sue analisi, diagnosi e terapie, e in particolar modo le imminenti vaccinazioni di massa, nuoce direttamente a sé, alla salute pubblica e alla prosperità della nazione. Se dubiti che qualcuno possa essere negazionista, non esitare. Chiama il numero 899-666-666. Negazionismo. Se lo conosci, lo eviti. Se lo denunci, lo curiamo.
The COVID-19 vaccine from Pfizer.
Ci dovrebbero mettere miliardi di centinaia di bacilli.
Dammi un vaccino.
I need vaccination, vaccination, vaccination. Need a vaccination from my corona. I need vaccination, vaccination, vaccination. I need a vaccination from my corona.
Happy anniversary, COVID-19. Why are you still here in my life, my corona? I didn't think you'd stay so long. I've had enough. Take the hint, it's time to say my corona. Yeah, I've gotten fatter since you came. Nothing's matter, no school and work from home. While I bake sourdough starter and cry, my corona.
I need a vaccination from my corona.
When's it gonna be my turn to feel the burn? Hope it's before I go insane. Moderna. Wait until they call my name or call my age. I feel like I'm in the Hunger Games, like Peter. 100 million shots, 100 days. Bring it, Biden. Thank God for Dolly Parton for the cure in 9 to 5.
Come on, Pfizer.
Ow. My corona. My corona.
I need vaccination, vaccination, vaccination.
What the hell?
I need a vaccination from my corona.
It's 1 year
I
later.
Need vaccination. My corona.
Restaurants are reopening. Oh, like Burger King. Woo! I'll be wearing my mask inside. You betcha. I'm so sick of distancing and Cloroxing. Shit, don't touch that. I'll have to rewind. Corona. Yeah, it's been a lot. 2020, clusterfuck. But now we made it through, and our sleeves are rolling up just in time. Bye. My corona. My corona. So sick look at my corona. Hey, my corona. Woo! Yeah, goodbye my corona.
Il cuore al calduccio, il naso nel quartino, nella tampa d'Eva.
Nell'immobilità catatonica dell'intero corpo, il cervello diventa una macchina che macina la vita che non si vive, mentre produce speranza e risentimento. Oppure prepara sullo schermo il prossimamente qui. Sogni da svegli di vendette, terrorismo, suicidio, omicidio, o di spettacolo di vita. Cadaveri squisiti, simboli di Stato, eccetera. Spesso il non vissuto si apre su una percezione precisa che non trova modo di esprimersi nel presente per mancanza di lucidità, per mancanza di forza o per la reale impossibilità di rovesciare una situazione mondana o di abbandonarla. La paura a mettere in pratica la verità che si è intravista dà il via all'elaborazione teorica e la teoria praticata per paura si trasforma in veleno, in paranoia.
Casa nuova non osava e io refrattario non lo nego, ero sbronzo come il mio alter ego e quando a mezzanotte uscivano i notai, reduci dal club Corona d'Oro, gli mostravamo il culo ed il buon decoro cantando in coro. I borghesi sono dei porconi, più diventano vecchi meno sono buoni. I borghesi sono dei porconi, più diventano vecchi più sono coglioni.
Quando hai finito di cagare, ti alzi, guardi la tua merda, ti pulisci il culo, ti lavi e te ne vai. Quella che lasci lì, la tua merda, era te un momento prima. Se resti seduta sulla merda, allora ti saldi con la merda. Non sei più tu che la caghi, ma la merda che caga te. Alzati, guarda la merda, cammina via, la merda farà erba e fiori. Ma se ci resterai accovacciata sopra, a covarla, la merda sarà il serpente che esce da sottoterra, ti incula, ti mangia dentro, ti inietta la morte. La merda fa erba e fiori se ti alzi e cammini, ti avvelena se ti fermi e la covi. Piero Coppo, psicopatologia del non vissuto quotidiano. Appunti per il superamento della psicologia e per la realizzazione della salute. 1978.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Viaggio, Piero.